www.redijo.it e la storia continua. I linguaggi. La formazione dei volgari e il latino come idioma universale. Il tratto linguistico che contraddistingue in maniera precipua il Medioevo consiste nel ruolo del latino. Questa lingua, perlomeno dal VI secolo, non rappresentava più per nessuno la lingua madre. Restava tuttavia la lingua più diffusa fra quelle vive. Veniva normalmente parlata da tutte le persone di chiesa, clero, scolari, monaci, quindi da parecchia gente, specie nell'ambito dell'Occidente cristiano. Inoltre rappresentava l'unica lingua colta. Ogni forma di insegnamento intellettuale veniva impartita in latino. Si era dotti soltanto se si riusciva a parlare il latino, e per molto tempo, e ancora attorno al 1000, si scriveva praticamente soltanto in latino. I testi che abbiamo richiamato costituiscono delle rarissime eccezioni. Un certo numero di laici insigni, variabile a seconda delle generazioni, godeva dei privilegi della latinità in seguito agli studi da loro seguiti in scuole, di cui parleremo poi più avanti. Qui vale la pena di osservare in quale modo funzionasse questo complesso sistema linguistico a più livelli. Ecco un esempio. Un incontro tra l'imperatore Ottone II e Ugo Capeto nel 981. Il tedesco ignora la lingua romanza francese, ma conosce il latino. Ugo, da parte sua, parla soltanto la sua lingua di origine. Ha con sé il vescovo di Orléans, Arnoldo, che gli traduce in volgare le frasi latine dell'imperatore germanico. Il padre del primo sovrano capetingio, Ugo il Grande, non si era dunque curato di far apprendere al figlio le belle lettere. E Ugo Capeto, invece, manda il figlio Roberto alla scuola di Reims, dove insegnava il dotto Gerberto. Chi fa qui la sua prima, non certo ultima, comparsa. Avrà in tal modo un successore che conosca il latino non meno di un chierico o di un monaco. Un grande signore dell'epoca, di Roberto Pio, Guglielmo V, duca d'Aquitania, sarà anche lui un letterato, quindi un latinista, il quale, a detta di Ademaro di Chabanet, consacrava alla letteratura parte delle sue notti. Resta pur sempre il fatto che il complesso degli ambienti laici era precluso dalla latinità. Ciò nonostante, l'intera società funziona solo tramite il latino, e anche abbastanza agilmente, in quanto ovunque ci sono chierici, vale a dire persone istruite nell'unica istituzione in grado di farlo. La Chiesa, della quale fanno parte a diverso titolo, si tratta di ministri, ambasciatori, economi, giuristi, segretari privati. Essi prestano a chi ne abbia bisogno i loro occhi, la loro penna, la loro lingua, assicurano le corrispondenze, redigono gli atti giudiziari e fra loro, specie nei concili, in cui si riuniscono i vescovi, essi si esprimono in latino. Anche con Dio essi parlano in latino e nelle loro preghiere sono alla presenza del popolo che li ascolta e li assiste alle loro messe e alle fastose cerimonie liturgiche che accompagnano le principali festività. I più umili, dunque, sentivano parlare e soprattutto cantare in latino. Naturalmente non ci capivano nulla e tanto più ne ricavavano il senso della solennità di quegli appelli all'invisibile. Con il loro senso magico del sacro, trovavano del tutto naturale che si dovesse ricorrere, per rivolgersi a Dio, in una lingua diversa da quella da tutti i giorni. Non era infatti importante che capissero, ma che fosse Dio a capire. È forse noto che i nostri religiosi nei chiostri, da qualche decennio, salmodiavano ancora per ore e ore preghiere latine, delle quali non capivano minimamente il significato. Eppure questo non impediva loro di nutrire una fede limpida e coerente. Se dunque le forme espressive dei vari luoghi erano infinitamente più numerose e variegate di oggi, esisteva tuttavia per abbordare i principali affari divini e umani e anche quelli meno importanti, una lingua universale. Ne deriva il senso di una solidarietà, quella della cristianità. L'impero d'Occidente era ormai soltanto un ricordo. Le nazioni europee costituivano il segreto ancora insospettato dell'avvenire. Esistevano soltanto patriottismi strettamente locali e soprattutto rivalità e scontri di interesse su piccola scala che erano all'origine dei conflitti sanguinosi. Ma ognuno sapeva che in qualsiasi parte dell'Occidente si pregava Dio con le stesse parole, e questo sostituiva in un certo modo un sentimento nazionale, quello che avrebbe reso possibile lo spirito della crociata. www.redigio.it e la storia continua.